Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Sono 11.000 i candidati che il prossimo 23 ottobre si contenderanno i 218 seggi del Parlamento in Tunisia, in quelle che sono le prime elezioni dalla caduta del regime di Zine El Abidine Ben Ali, spodestato il 14 gennaio scorso da una rivolta popolare, la cosiddetta rivoluzione dei gelsomini, la prima delle rivoluzioni che hanno dato il via in questo 2011 alla primavera araba. I tunisini sono chiamati alle urne il 23 ottobre per eleggere i rappresentanti dell'Assemblea Costituente, che sarà chiamata a riscrivere la Costituzione del Paese dopo le dimissioni dell'ex presidente Ben Ali. Vi sono 1.428 liste ufficiali, 787 liste di partito, 585 candidati indipendenti, numeri che dimostrano una grande apertura e una grande partecipazione dopo un regime che ha soffocato ogni libertà di espressione. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, un saluto ad Alvaro D'Amico che è in console, dunque la parte tecnica per questa trasmissione. In regia ci sono Elena Colson e Maria Serena Tullio, al microfono vi parla Fabio Colagrande, che vi ricorda subito il numero di sms a vostra disposizione per intervenire durante questa trasmissione: 335 12 43 317 335 12 43 317. Parliamo dunque di Tunisia, di queste attese elezioni fissate per il 23 ottobre, dunque per creare questa assemblea costituente che deve creare questa nuova costituzione, dunque l'avvio di un processo importante di democratizzazione di questo paese nordafricano che, come ricordavamo, è stato con la sua rivoluzione dei gelsomini il capofila della primavera araba. Noi ne parliamo con un primo ospite, Riccardo Migliori, presidente della delegazione parlamentare italiana dell'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, che è appena tornato da una seconda missione in Tunisia prima delle elezioni del prossimo 23 ottobre, quando proprio come presidente di questa delegazione parlamentare dovrà coordinare gli osservatori internazionali per monitorare lo svolgimento regolare del voto. L'onorevole Riccardo Migliori in questo momento in linea con noi, lo saluto e lo ringrazio, buon pomeriggio.
Grazie a tutti voi, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Presidente Migliori, lei è appena rientrato da una seconda missione in Tunisia, proprio come presidente della delegazione parlamentare italiana dell'OSCE. Ecco, qual è il ruolo di questa delegazione in questa fase delicata? Siamo a circa 15 giorni dalle importanti elezioni che si svolgeranno in questo paese nordafricano, che come sappiamo è stato il primo a dare il via alla cosiddetta primavera araba.
Sì, su invito dell'autorità indipendente per le elezioni, perché il nuovo governo tunisino ha deciso opportunamente di assegnare a questa commissione indipendente tutte le potestà relative all'organizzazione delle elezioni costituzionali per l'assemblea costituzionale, a differenza della precedente situazione nella quale il Ministero dell'Interno organizzava tutto, anche i risultati elettorali sotto il regime di Ben Ali. Noi abbiamo svolto questa missione, io sono stato nominato coordinatore di tutti i parlamentari che saranno presenti a Tunisi e sono già presenti a Tunisi a livello di ONG per supportare il lavoro degli amici tunisini. Ci sarà alcune centinaia di parlamentari delle varie organizzazioni, c'è molto attiva in questo momento la fondazione Carter, il Carter Center, fondato dall'ex presidente Jimmy Carter degli Stati Uniti d'America. Il nostro ruolo è un ruolo di osservazione e di monitoraggio, molto attento a non scalfire l'indipendenza tunisina e soprattutto senza voglia e volontà velleitarie di in qualche modo dirigere le elezioni o svolgere un ruolo di lezione nei confronti degli amici tunisini, quali stanno dando prova di un grandissimo entusiasmo, di una grande ed alacre capacità organizzativa. Basti dire che sono stati organizzati in questo momento oltre 30.000 scrutatori, è un fatto tutto nuovo. Per la Tunisia c'è un grande entusiasmo soprattutto dei giovani, sono stati individuati 6.000 luoghi, scuole primarie nelle quali si svolgeranno le elezioni per 8.000 seggi, è stato diviso il territorio in oltre 30 circoscrizioni elettorali, per la prima volta voteranno anche i tunisini all'estero, divisi in alcuni seggi centrali, voteranno anche a Roma e in altre 80 città italiane, tra l'altro voteranno a Parigi, a Marsiglia, a Berlino, a Montreal, ad Abu Dhabi. La legge elettorale prevede l'alternanza obbligatoria di uomo-donna sulle schede elettorali per quel che riguarda i candidati, è prevista una quota del 25% per chi è sotto i 30 anni, perché la rivoluzione è stata soprattutto dei giovani, e i giovani devono essere presenti nell'assemblea costituente. Ci sono tutte le premesse per una grande festa della democrazia, per una svolta effettiva, storica per quel paese, che può avere effetti benefici anche sulle prossime elezioni marocchine e sulle elezioni egiziane.
Onorevole Migliori, come ci diceva, ci sono molti osservatori. Quanti circa gli osservatori internazionali e quali paesi sono rappresentati oltre all'Italia?
L'OSCE scende in campo con circa 80 parlamentari di 22 diversi paesi, quindi mi capisce, c'è tutta l'Europa, ma c'è anche il Congresso americano e la Duma russa, e questo è molto importante perché fa capire l'interesse straordinario e anche la fierezza di essere presenti a un momento storico di svolta politica, cambia pagina e cambia la storia della Tunisia, ma anche inevitabilmente dei rapporti tra la Tunisia e il resto del Mediterraneo, e quindi coinvolge direttamente anche noi, i nostri rapporti, il nostro ruolo nel Mediterraneo. Ecco perché c'è questo grande interesse dei parlamentari, c'è questo grande interesse dei mass media, perché la rivoluzione ha vinto il primo tempo, adesso ha il compito di governare il secondo tempo, il match definitivo lo vincerà se si svolgeranno le elezioni, perché non le nascondo che tutti i partiti impegnati in questa campagna elettorale hanno ancora il dubbio di un colpo di coda, di un tentativo del vecchio sistema di non far svolgere le elezioni attraverso un grande attentato terroristico, attraverso un sabotaggio, e questo è il problema che dobbiamo superare, ed ecco perché è importante che la comunità internazionale sia presente a Tunisi e nelle altre realtà del sud del paese.
Onorevole Migliori, sono state rese note recentemente le cifre di questa storica tornata elettorale in Tunisia, si parla di 11.000 candidati, circa 1.500 liste, ecco, sono numeri che potrebbero far pensare a una grande confusione, qual è il vostro punto di vista invece?
Lei mi fa la domanda che io ho rivolto al presidente Gebeli, il presidente della commissione elettorale indipendente, al ministro degli esteri, ho incontrato anche recentemente a New York durante le riunioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La risposta è sempre la stessa, prima avevamo elezioni beffa, elezioni farsa, adesso tutti quelli che vogliono candidarsi possono farlo, meno perché non sono stati ammessi al voto alcune migliaia di responsabili del vecchio partito di Ben Ali, che sono privati per qualche anno dei diritti di elettorato attivo e passivo, quindi hanno preferito questo grande concorso di volontà e di partecipazione rispetto a forche caudine che sotto il profilo burocratico impedissero una proliferazione così grande di liste. Certo, ci saranno dei problemi, ci saranno schede elettorali lenzuolo, ci saranno difficoltà per le persone anziane per individuare i simboli sulle varie schede. Dovremo aiutarli in questo processo anche per questo aspetto di natura tecnica, ma alla fin fine penso che abbiano ragione loro. Meglio tante liste che una lista sola.
Il partito favorito sembra quello di Annahda, partito di ispirazione islamica sul modello turco. Ecco, la sua eventuale vittoria potrebbe dare fastidio a qualcuno, sia fuori che dentro il paese?
Io ho trovato, incontrando il segretario nazionale di Annahda, una grande disponibilità al confronto con l'Europa. Abbiamo insistito perché questo partito, come gli altri partiti laici, si confrontassero con i grandi partiti europei, così è stato fatto. Il segretario Annahda è venuto la settimana scorsa a Roma, a Parigi, ha fatto un'iniziativa a Reggio Emilia invitando tutti i partiti italiani. Io ho trovato da parte di questi dirigenti un grande senso di responsabilità. Gli occhi sono più rivolti a Istanbul che a Teheran, hanno in mente, anche nell'ipotesi in cui arrivino primi, come è probabile, un governo, diciamo così, di unità nazionale, non intendono modificare i diritti fondamentali e la parità di genere che esiste storicamente in quel paese. Io sono ottimista sul ruolo che questo partito può svolgere, sarà sicuramente un ruolo centrale nella futura vita politica tunisina. È ovvio che è un partito che ha un elemento di ambiguità, perché al proprio interno contiene sia elementi di natura fondamentalista, sia quei giovani che vedono in Annahda il partito, il movimento politico che è stato più lontano da Ben Ali. Io ho incontrato persone che hanno fatto 10-15 anni di carcere, 10-15-20 anni di esilio, che hanno subito torture, che hanno subito subito enormi violenze e depurazioni dalla società, e questo li fa forti nell'immaginario collettivo perché li fa essere del tutto estranei rispetto alle responsabilità del vecchio regime. C'è anche un elemento di romanticismo che porta molti giovani tunisini, non un elemento fondamentalista, ma quindi una scelta di natura nazionale, a rivolgere con attenzione il proprio sguardo nei confronti di Nadal. Poi ci sono i partiti laici che svolgono un ruolo molto importante, molto filoeuropeo, ma siccome la Costituzione, vede, dovrà essere scritta a più mani, perché nessuno comunque avrà la maggioranza assoluta, dobbiamo lavorare per un alto e nobile compromesso che sicuramente assicurerà sia la modernità, la democratizzazione completa e compiuta della Tunisia, senza dimenticare le radici storiche di quel paese. Io spero tra l'altro di incontrare anche il vescovo di Tunisi, che ha un ruolo molto importante, che non ho potuto incontrare perché era a Lampedusa nei giorni in cui era a Tunisi. Lo farò senz'altro prima delle elezioni, ma mi dicono che anche il suo pensiero rispecchia questa analisi.
Onorevole Migliori, lei sa bene che durante i mesi contraddistinti proprio dall'esplosione di questa primavera araba c'è stato un po' il partito degli scettici, di quelli che temevano che queste rivoluzioni, tra virgolette, portassero poi a un'affermazione dei partiti più integralisti, più islamisti, quindi a una ulteriore islamizzazione di quest'area. Come vede la situazione della Tunisia, ma in genere del Nord Africa?
Io sono ottimista perché in questo momento tutti i partiti in Tunisia vogliono che la Tunisia vinca le elezioni, cioè che le elezioni si svolgano, che il processo democratico abbia finalmente luogo e abbia il suo compimento. Sono, io penso, in Tunisia da scartare ipotesi di ritorno al passato o di tentazioni di carattere islamico. Io sono molto ottimista sulla Tunisia, e se la Tunisia vincerà la sua partita della democratizzazione è probabile che appunto che abbia un effetto positivo sui vicini, a partire dalla Libia, anche se la Libia ha una situazione diversa. In Libia c'è una fase in atto di state building e non di democracy building. Lì c'è da costruire lo Stato, non c'è da costruire la democrazia. Spero che anche l'Algeria e il Marocco, che vota il 25 novembre, siano sulla stessa linea. Cioè, siamo di fronte alla possibilità di un Mediterraneo più stretto, non più largo.
Lei, lo dicevamo in apertura, ha compiuto recentemente la seconda missione in Tunisia prima di queste elezioni, ha visitato come unico parlamentare italiano della delegazione OSCE i campi profughi al confine con la Libia. Com'è cambiata la situazione dopo la caduta di Ben Ali? Abbiamo letto che solo nel mese di settembre sono arrivati 400.000 profughi dalla Libia.
Si parla di 400.000 profughi, e devo dire anche qui la Tunisia, nonostante gli aiuti internazionali, la IOM, le Nazioni Unite, la nostra protezione civile, la Francia, ha dimostrato grandi capacità di accoglienza e grandi capacità organizzative. Di fronte a questi numeri è ovvio che l'organizzazione per un attimo ha vacillato. Oggi ci sono circa 3.500 richiedenti asilo in questi campi. Ho trovato una situazione sia igienicamente che da un punto di vista di sicurezza ottima. C'è l'esercito tunisino che gestisce la sicurezza nei campi con grande savoir-faire. Si stava svolgendo una partita fra nigeriani e sudanesi nel campo centrale di questo grande spiazzato che poi è il deserto. In una tenda dei ragazzi sudanesi stavano vedendo la partita di Coppa dei Campioni del Milan, perché il mondo ormai è un villaggio, e ho trovato un clima non di tensione, ma un clima al confine libico effettivamente, diciamo così, sereno. È chiaro che non deve essere stato così i mesi scorsi, ma il lavoro che è stato fatto dalle autorità tunisine è un lavoro straordinario. E voglio dire, anche per quel che riguarda l'elemento migratorio, gli stessi tunisini oggi dicono alto e forte che faranno di tutto per evitare che vi sia la psicologia della fuga dalla Tunisia, perché c'è stata la rivoluzione, c'è una nuova speranza, ed è contraddittorio che di fronte alle nuove speranze ci sia chi vuole scappare dalla Tunisia. Ma io vorrei dire a tutti, perché i giornali questa cosa l'hanno un po', come posso dire, banalizzata, che ci sono stati 12.000 carcerati, non tutti per reati di opinione evidentemente, che sono stati liberati all'improvviso dal crollo del sistema, perché le guardie carcerarie se ne sono andate, che il partito di Ben Ali aveva 2 milioni di iscritti, molti dei quali erano iscritti in una logica clientelare, ma altri guidavano il partito, e tutte queste persone ovviamente hanno ritenuto opportuno tentare una via di fuga dalla Tunisia. Ma è un fenomeno che si sta ampiamente ridimensionando, e con la stabilizzazione si ridimensionerà ulteriormente.
Ecco, in questa situazione però un po' di confusione al confine, si temono anche infiltrazioni da parte di terroristi. Proprio nei giorni scorsi la polizia tunisina ha fermato alcuni libici sospettati di appartenere al Qaeda. C'è questa paura?
C'è questa paura perché ci sono già stati, al confine anche con l'Algeria, ingressi illegali in Tunisia, ci sono stati scontri a fuoco. C'è, come dicevo prima, non dobbiamo alimentarlo neppur psicologicamente, ma c'è questo timore nei partiti tunisini, che vi sia un tentativo in essere per far slittare le elezioni, per non farle svolgere. E questo è un problema che noi come comunità internazionale possiamo contribuire a risolvere, perché più presenza internazionale, più media, più parlamentari, più società civile è attenta a quel che accade in Tunisia, più possibilità vi sono che si superino questi tentativi che sono in essere, probabilmente anche da paesi che hanno tutto l'interesse ad evitare una democrazia in un paese islamico, perché la convivenza fra democrazie e tradizioni religiose di quel tipo è un modello che dalla Turchia può insediarsi anche nel Maghreb con innegabili benefici per tutti.
Infine, come si stanno comportando i media tunisini? C'è la stampa libera ora in Tunisia?
Questa è una domanda molto difficile. Se le dicessi che con il nuovo regime è cambiato solamente il direttore della televisione, ma i direttori dei giornali tunisini, sia quelli in lingua francese, sia quelli in lingua araba, quei giornali che erano plauditores del regime di Ben Ali, sono diretti dagli stessi oggi che dirigevano allora questi giornali. Le direi che purtroppo la commissione indipendente che è stata proprio in queste settimane realizzata per la comunicazione della libertà di stampa ha molto da lavorare sotto questo profilo.
È stato con noi l'onorevole Riccardo Migliori, presidente della delegazione parlamentare italiana OSCE in missione in Tunisia in previsione delle elezioni del 23 ottobre. Presidente Migliori, grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro a tutti voi, grazie.
Charlie Parker, Night in Tunisia, per continuare a parlare di Tunisia, di queste importanti elezioni fissate per il prossimo 23 ottobre. Salutiamo, perché è in diretta telefonica con noi, Osama Al-Saghir, tunisino, e fa parte dell'Associazione Giovani Musulmani d'Italia, quindi vive in Italia, in Sicilia, è uno dei candidati di una delle liste che partecipano appunto alle elezioni del prossimo 23 ottobre. E Al-Saghir, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, sono davvero contento di connettermi con voi. Io sono un giovane cresciuto in Italia, ex rifugiato, sono contento di dire ex rifugiato perché sembra una cosa appunto quasi impossibile, invece sì, con questa rivoluzione, con questo processo democratico sono un ex rifugiato, sono fiero di dire ex rifugiato. Vivo a Roma, adesso sono in Sicilia con un gruppo di giovani e siamo scesi con un pulmino per la nostra campagna.
Ecco, Osama Al-Saghir, sentivamo l'onorevole Migliori come rappresentante appunto dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE parlare della necessità di sostenere anche mediaticamente queste elezioni, di parlarne, di fare in qualche modo anche in modo che la comunità internazionale ma anche l'opinione pubblica in Europa segua queste elezioni. Lei come tunisino è d'accordo?
È evidente che queste elezioni non sono importanti per ogni singolo cittadino tunisino, la prima volta che avrà il diritto libero di votare il partito che vuole, ma è interesse di tutta la regione, per non dire di tutto il mondo, perché questa parte, questo piccolo paese è stato così importante che sta cambiando il volto di una regione intera, e parliamo del Mediterraneo, e sta influenzando le sorti di paesi molto importanti come l'Egitto, la Siria, lo Yemen, e ovviamente sta influenzando i rapporti con tutta l'Europa, l'Europa è importantissima e quindi sono importantissimi, tutti sono impegnati, almeno la maggior parte delle persone che pensano a un futuro davvero libero e democratico per il paese devono sostenere queste elezioni, altrimenti non ci sarà un ritorno ad una dittatura ma ci sarà una specie di somalizzazione del paese e questo non è possibile, nessuno lo può permettere, quindi tutti ad appoggiare la democrazia in Tunisia.
Perché ha fatto questa scelta di candidarsi in una delle liste per queste elezioni?
E dopo tanti anni di lavoro nella società civile italiana come giovane, ho lavorato sui diritti delle seconde generazioni, quindi il nostro diritto come parte integrante di questo paese, ho lavorato sui diritti degli immigrati, ho lavorato nella nostra associazione come volontario dei Giovani Musulmani d'Italia sui tematiche dell'integrazione eccetera, credo che un contributo in questo senso dei tunisini residenti all'estero è importante e soprattutto l'altro elemento importante è che quando sono tornato in Tunisia, sono già tornato ormai tante volte recuperando gli anni passati in cui non mi era permesso di farlo, ho incontrato giovani in tutto il paese, giovani tunisini con tanta voglia di fare, e con loro ho capito e abbiamo capito che elemento fondante per la garanzia, elemento fondante come garanzia per questa per il futuro democratico del paese è costruire una società civile attiva, partecipe, presente, e i giovani vogliono essere la parte importante in questo, e quindi con loro vorremmo sostenere questo tipo di percorso. Non ci sarà più un ritorno, nessuna oppressione, nessuna dittatura finché siamo attivi, vigili, presenti e socialmente attivi positivamente.
Quali sono invece i suoi timori in vista di questo appuntamento elettorale? Ci sono dei rischi?
Avevamo dei timori su eventuali altri slittamenti di queste elezioni, ma è evidente che il tunisino ha bisogno di libertà, ha bisogno di democrazia, ha bisogno di raggiungere questo punto. Tutta la regione ne ha bisogno. Ciò che è successo in Libia, la caduta di Gheddafi, ha migliorato le speranze in questo senso. Adesso siamo quasi certi, speriamo che vada tutto nel migliore dei modi, che queste elezioni avverranno. E che avvengano queste elezioni, qualsiasi risultato sarà un successo per tutto il paese. Quindi che l'Italia e l'Europa stia appoggiando in questo momento, questa elezione è davvero fondamentale.
Cosa risponde a chi teme che la primavera araba possa portare a una islamizzazione del Maghreb?
Questo non è assolutamente vero. Nella primavera araba tutto il mondo occidentale ha avuto la grande occasione di conoscere davvero la cultura di queste popolazioni, non arretrata, non è come la immaginavamo così chiusa o fondamentalista. A Tunisi, chi è andato di voi nella via principale del paese, dove c'è il Ministero degli Interni, simbolo dell'oppressione, in quella via principale, in quella piazza principale, poco più avanti ci sono due simboli importanti in questa via, oltre al Ministero degli Interni. Sulla sinistra, l'Avenue Bourguiba, c'è l'ambasciata francese, a 15 metri di distanza sul lato opposto c'è una chiesa. L'ambasciata, simbolo di appoggio della vecchia dittatura, è tuttora asserragliata con carri armati, filo spinato, esercito e polizia. Dall'altra parte la chiesa, la cattedrale stupenda che sta sulla via principale del paese, sia durante i momenti più caldi della rivoluzione, sia adesso non c'è nulla, le sue porte sono aperte, non c'è stato un filo spinato messo davanti. Questo è segno di grande maturità, di grande accettazione delle diversità in questo paese. Non c'è stato nessun tipo di estremismo, tutti hanno partecipato positivamente. L'altro esempio fondamentale è l'Egitto, dove ci sono tutte quelle paure degli islamisti, eccetera. A piazza Tahrir, la piazza che abbiamo conosciuto tutti, si davano protezione musulmani e cristiani a vicenda. Cosa succedeva? Che quando durante gli attacchi della polizia di Mubarak a questa piazza c'erano dei momenti deboli, e quali sono assurdamente questi i momenti deboli? Sono i momenti di preghiera. Cosa succedeva? Allora, quando i musulmani pregano il venerdì, ci sono i cristiani su tutti gli ingressi della piazza a proteggerli, e la domenica, quando i cristiani facevano nella piazza la loro messa, c'erano i musulmani a proteggerli. Questo penso che sia un grande messaggio per noi.
Quindi lei crede anche nell'importanza del dialogo interreligioso, proprio anche per portare la democrazia?
Con questa rivoluzione abbiamo un grande modello, una grande scuola che ha insegnato a tutti, qua ci sono di mezzo i diritti dei cittadini, la dignità di ogni persona. La rivoluzione è stata chiamata in diversi modi, la rivoluzione del pane, la rivoluzione dei poveri, la rivoluzione del gelsomino, tutto questo è falso, in realtà è la rivoluzione della dignità. I giovani tunisini, anche egiziani, sono arrabbiati per questo, perché la rivoluzione della dignità non è la rivoluzione di persone affamate, bensì la rivoluzione di persone che vogliono i propri diritti come cittadini, e come di conseguenza tra i loro diritti ci sono anche le libertà religiose, che sia cristiano o musulmano. Noi in piazza Tahrir in Egitto abbiamo avuto la dimostrazione, che poi è trapelata anche nei documenti trovati, che l'attentato che c'è stato alla chiesa, che in realtà è una chiesa di fronte a una moschea, 10 metri di distanza, è stato fatto dai servizi segreti vicini a Mubarak, e quindi c'era un tentativo davvero di divisione tra questi popoli, ma al loro interno invece sono uniti, e questo l'hanno dimostrato durante la rivoluzione in tutti questi paesi.
Io ringrazio molto Osama Al-Saghir, tunisino che vive in Italia, fa parte dell'Associazione Giovani Musulmani d'Italia, è candidato in una delle liste per le elezioni del 23 ottobre prossimo in Tunisia per eleggere i rappresentanti dell'Assemblea Costituente che riscriverà la Costituzione di questo paese. Grazie Al-Saghir, speriamo di risentirla nelle prossime settimane.
Grazie a voi, sono contento per questo vostro appuntamento. Invito tutti a partecipare alle elezioni, qualsiasi partito votino. È importante essere presenti. Grazie mille.
Grazie ancora. Noi ci fermiamo qui. Tema della nostra trasmissione di oggi, di questa puntata di Al di là della notizia, sono state proprio queste elezioni in Tunisia, fissate appunto per il 23 ottobre. Grazie anche a Riccardo Migliori, l'onorevole Migliori, presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, che è stato nostro ospite. Da Fabio Colagrande, ancora buon ascolto con la Radio Vaticana in diretta.